nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica. Settimo episodio.
Marzo 1946 al 1953 si svolgono 10 conferenze patrocinate dalla fondazione newyorkese Josiah Massey, nata per sostenere la ricerca medica. Vero e proprio debutto in società della cibernetica, riunisce personalità già affermate nelle rispettive discipline. Oltre a Wiener, Shannon e von Neumann, il neurofisiologo Warren McCulloch, il medico Arturo Rosenbluth, il sociologo Paul Lazarsfeld, lo psicologo Alex Bavelas, lo psichiatra Ross Ashby, il linguista Roman Jacobson e i coniugi Gregory Bateson e Margaret Mead, tra gli altri. Feedback Mechanisms and Circular Causal in Biological and Social Systems, il titolo della prima conferenza, indica come fosse già ben radicata l'idea di riunire in un unico modello esplicativo, basato su retroazione e causalità circolare, organismi viventi, macchine e società. Questi incontri, che dal 49 adottano ufficialmente il termine cibernetica, hanno il compito di attraversare il golfo che separa scienze naturali e scienze sociali, per diffondere e applicare i suoi principi nei vari ambiti di ricerca. Frattanto, quasi in parallelo, nel 1951 il biologo Julian Huxley, primo direttore dell'UNESCO e membro fondatore del WWF, coniò un nuovo concetto, transumanesimo, da adoperare al posto di eugenismo, diventato tabù dopo il nazismo. Preso atto che la vita umana, nel corso della storia, è stata un miserabile espediente basato sull'ignoranza, Huxley si fa portavoce di una missione cosmica: determinare la futura direzione dell'evoluzione su questo pianeta.
Tu non sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del mondo.
La più terribile derisione e onta dolorosa apparirà agli uomini del futuro prossimo, l'ultimo paradosso della ragione ridotta a delirare. Quell'utopia capitalista che ha preteso di trarre le somme di tanto sangue e di tanta umiliazione nel progetto infame di un formicaio cibernetizzato, in cui le forme estetiche, gli stili profanati del sembrare, fossero gli equivalenti di quei somatismi specifici con cui tra le formiche l'economia automatica della distribuzione dei ruoli contrassegna biologicamente le funzioni.
Dimmi una cosa, Batu. Quanto del tuo corpo è originale?
Ehi, che succede? È già ubriaca?
Per questo non c'è problema. Grazie agli innesti chimici nel nostro corpo siamo in grado di eliminare l'alcol in pochi secondi. Niente stordimento, niente mal di testa. Possiamo liberarcene in un attimo mentre aspettiamo ordini. Quando l'uomo si rende conto che una tecnologia è a portata di mano, la realizza. Credo che per lui sia un fatto quasi istintivo. Prendi noi due, ad esempio. Siamo dei capolavori. Metabolismi controllati, cervelli potenziati elettronicamente, corpi cibernetici. Poco tempo fa tutto questo era fantascienza. Che importa se non possiamo sopravvivere senza una manutenzione regolare? Che abbiamo da lamentarci? In fondo una messa a punto ogni tanto è un piccolo prezzo da pagare.
L'inconveniente è che noi apparteniamo anima e corpo alla sezione 9.
Vero. Se volessimo andarcene dovremmo restituire i nostri cervelli potenziati e i corpi cibernetici. Non resterebbe granché di noi.
Allora, sul tema del 5G, prima bisogna fare chiarezza nel dire che cosa permetterà di fare il 5G rispetto a oggi. Allora, quello che il 5G permetterà di fare rispetto a oggi è sostanzialmente avere molta più velocità, più velocità, più velocità, più velocità, molta più banda, quindi poter trasmettere più dati più rapidamente, ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza, quindi il tempo in cui un segnale torna indietro, il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo e il mio cervello si accorge che c'è stato questo contatto, permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi, che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica. Questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti, si potrà collegare robot, si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli, dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche, alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada se posso girare o no, ai sistemi medici, quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Questo non arriva il primo giorno, questo arriva nel tempo ovviamente. Saranno delle trasformazioni profonde, le fabbriche cambieranno completamente, il sistema di trasporti cambierà completamente, il sistema di gestione degli edifici cambia completamente, noi non avremo più un riscaldamento che dice devo portare la temperatura a X, la devi portare a quello che servirà al numero di persone presenti a stare bene e magari aprendo delle finestre, chiudendo le finestre se fa caldo, se fa freddo. Quindi la caldaia sostanzialmente ragionerà con mille input che le arriveranno da tante cose e tutti noi abbiamo sperimentato, no, il posto che è troppo caldo, che è troppo freddo, ma lo stesso si applicherà alla sicurezza, lo stesso si applicherà alle entrate, non ci sarà più bisogno di passare un badge, ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. Si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Si potrà collegare tutto. Permetterà più velocità, 8-9 millisecondi. Ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. E chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. E chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra. E chi deve entrare
entra, chi non deve entrare non entra. Chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra.
Sono umano e ho difetti. Però io sposo il cambiamento. E i potenziamenti? Non c'è niente che non possa fare. Niente che non possa sapere o che non possa diventare. Le faccio ascoltare una cosa.
Nel mercato neoliberista USA il chip di individuazione sanitaria è già realtà. Le assicurazioni che garantiscono solo dietro compenso prestazioni mediche lo stanno proponendo, imponendo, alla società tutta. Inserisci il chip oppure l'accesso alle cure sarà più caro se non vietato. Nella democratica Europa ad ambizione neoliberista, il chip lo si propone, impone, solo nella scala degli indesiderati. Migranti da rimpatriare, delle cui condizioni fisico-mediche non importa a nessuno, se non quando patti e trattati di Stato ne hanno bisogno. A proporlo, come sempre, la casa di Bill Gates. Sul chip si possono anche caricare le cartelle sanitarie, la uniformità ai vaccini e ad ogni medicina imposta dallo Stato. Da un articolo redatto dalla Università di Washington in collaborazione con il Seattle Flu Study. La Fondazione Gates lavora nel mondo della sanità da tanti anni, ha contatti con ricercatori e scienziati, ha avuto esperienza di altre epidemie. Già questo mix di competenza, rapidità e visione basterebbe per celebrare la leadership di Gates. Laddove non arrivano la politica e la scienza, arriva Gates. Bill Gates questo fa: ci offre una leadership competente, credibile e umana. Nella pandemia di corpi immutevoli, meccanici, dalle app di distanziamento sociale ai microchip che rilevano e danno lo stadio della malattia da individuare. Attrezzi per quei corpi meccanici che si fanno strumenti di controllo, sempre più invasivi e sempre meno privati. Così può accadere che le due grandi paure sociali del millennio si intersechino con soluzioni di continuità. Virus e migrazioni. I confini chiusi non bastano, lasciarli alla deriva non basta, non basta chiuderli senza diritto e senza voce nei CPR. Nella totale disponibilità di corpi e vite resi clandestini, il chip sottocutaneo di individuazione del virus viene imposto nei rimpatri. Il gioco è semplice. Sei nel CPR europeo, americano, occidentale? Verrai rimpatriato coercitivamente. Accetti il chip? Allora sbarcherai nella terra natia, umano tra gli umani, libero, per quanto ti sia concesso. Non accetti il chip? Verrai di nuovo recluso anche nella terra natia. La chiamano quarantena, ma è una carcerazione. Per ora è una proposta che finge di lasciare scelta. Recluso dopo la reclusione, probabilmente stigmatizzato dalla paranoia sociale che l'opulento Occidente avrà instaurato nelle popolazioni a cui intanto si propinano vaccini sperimentali. Un chip che non sarà rimovibile dalle carni se non aggredendo la propria carne. Un chip che è estensione del tuo stato perenne di soggetto malsano. Ancora non è chiaro cosa succederebbe se il chip, innestato prima di partire, rilevasse la malattia. Spediremo consapevolmente dei malati in paesi in cui il tasso di mortalità da mancata cura è elevatissimo. E questo non ricorda il lancio di cadaveri appestati oltre le mura del castello? La soglia che stiamo attraversando è la pelle, perché i corpi sono violabili. Il peccato originale è riscritto, siamo colpevoli di essere malati. E quando già vivi una vita clandestina, questa è una colpa che proprio non ti puoi permettere.
Esperienza vivere nel terrore, vero? In questo consiste essere uno schiavo.
Gli astronauti insegnano come vivere in quarantena, abituati come sono nelle missioni spaziali ad affrontare lunghi periodi di isolamento. L'iniziativa Space Connect Us, vivere nel confinamento, qui sulla Terra e tra le stelle, è stata lanciata dall'Agenzia Spaziale Europea. Alla maratona online in diverse lingue, inglese, tedesco, italiano, francese e olandese, ha preso parte anche Samantha Cristofori. Il suo consiglio? In caso di smarrimento, chiamate una persona ottimista.
Giù o diventa difficile o la solitudine o al contrario diventa difficile la convivenza con la famiglia, perché insomma ci vogliamo bene ma non siamo abituati a stare 24 ore insieme tutti i giorni per settimane, magari in appartamenti piccoli eccetera, no? Quindi se ci sono dei momenti di sentimenti negativi, cioè è normale, non è che perché siamo persone cattive, perché siamo esseri umani e bisogna un po' aiutarsi gli uni gli altri a superarlo, quindi no, pigliare il telefono, Skype o quello che è, e mantenere il più possibile aperti questi canali di comunicazione. Cercare magari anche in maniera attiva gli amici e le amiche, i conoscenti che sono magari un pochino più positivi, non necessariamente chiamare quelli che magari a loro volta hanno la tendenza un po' a rimuginare eccetera, no? Quindi insomma cercare di aiutarsi anche nella scelta delle persone a cui ci si affida. Però ecco, credo che aiuti tantissimo avere questo, anche se è molto piccolo, questo spazio privato dove comunque ti puoi ritirare, chiudere la porta e sapere che lì comunque non ti disturba nessuno, a meno che non ci sia un'emergenza. Non serve tanto, ripeto, la nostra era una cabina telefonica, però un minimo di spazio che magari ognuno può organizzare a modo suo. Dover stare in casa non sappiamo quanto durerà, e secondo me non dobbiamo illuderci che sia una cosa così breve, no? E quindi magari cerchiamo di pensarla come una nuova realtà, una nuova normalità, una missione di lunga durata, e organizziamoci lo spazio e la convivenza nella maniera più intelligente possibile.
Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, è un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale...
Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
Veniamo alla domandona finale, la domandona, quella che le farà vincere, eventualmente, qualora la sua risposta fosse la risposta giusta, le farà vincere 6 mesi, dico 6 mesi di libertà. Le piacerebbe?
Sì, molto.
E mi dica, 6 mesi, quale sarebbe la prima cosa che farebbe se potesse uscire di casa anche domani?
Oh, beh, ce ne sono molte, però... Sicuramente vorrei andare con mia cugina Marisa, la saluto, ciao Marisa, vorrei andare al mare.
Al mare, al mare, ma che bello, allora salutiamo Marisa a casa, ciao Marisa, certo, bene, veniamo quindi alla domandona. Attenzione, la scienza sostiene che le fasi lunari non abbiano alcuna influenza sulle semine e i raccolti, sulla crescita dei capelli, eccetera. Vero o falso?
Io sono abbastanza sicura. Sì, è vero.
È vero. Vero è la sua risposta.
Sì.
Vera è la sua risposta, e la risposta giusta è... falso. Che peccato, falso. Correttamente sarebbe: non ci sono evidenze scientifiche che le fasi lunari, eccetera. Mi spiace, cara. Un vero scienziato semina indifferentemente in calante o in crescente. Sentiamo questo prezioso contributo scientifico.
Secondo la scienza, la Luna ha influenza sulle maree e basta. Non sul ciclo mestruale femminile, non sulle fasi vegetative, non su niente, niente, niente. E perché? Andiamo a scoprirlo. Ecco. La Luna non c'entra niente di niente con niente. E perché? Perché è impossibile provarlo. Il principio secondo cui i dati scientifici vengono elaborati in un esperimento e poi quell'esperimento viene o non viene ritenuto attendibile è il principio di falsificazione. Secondo il principio di falsificazione, non basta che l'esperimento 1 dimostri A, ci vuole anche un esperimento 2 che fallisca nel dimostrare non A. Possibile che se seminate i cavoli con la luna sbagliata, poi finisce che non mangiate un cavolo? Boh, dicono gli scienziati, impossibile dimostrarlo. Se vaccinate in massa la popolazione, per provare che la vaccinazione ha sconfitto le patologie che si prefiggeva di sconfiggere, serve di non vaccinare in massa un'altra popolazione nelle stesse identiche condizioni e sperare che muoiano tutti. Per fortuna, non c'è stato bisogno di condurre questo esperimento, sarebbe stato impossibile. Tutti hanno creduto a ciò che dicevano gli scienziati e ci siamo vaccinati in massa. Meno male, così adesso le epidemie non esistono più.
Dai, dai, cara. Riproviamo con un'altra notizia, con una nuova domanda. C'è la domandona di riserva. Dai, puoi vincere 6 mesi. 6 mesi, quelli che dovevi andare al mare. Invece 6 mesi di fornitura gratuita, attenzione, di mascherine e guanti. Dai, dai, su, domanda di riserva. Attenzione. La scienza sostiene che la vaccinazione comporti nell'organismo vaccinato lo sviluppo di anticorpi contro la malattia. Vero o falso?
Sì, sì, questa la so. È vero.
La tua risposta è vero. E la risposta giusta è... falso, 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 accidentaccio, falso, mi spiace cara, non si sviluppano sempre, non per forza e manco tutti gli anticorpi per forza giusti. Sentiamo un altro contributo scientifico.
Carlo Federico Pernova che scrive Walter, ma se gli anticorpi non proteggessero, come potrà farlo il vaccino?
Questa è una bellissima domanda e dimostra intelligenza in chi l'ha fatta, perché l'obiettivo di un vaccino non è di generare anticorpi, ma è di generare anticorpi cosiddetti protettivi. Ecco perché io distingo, quando vedo sui giornali questa enorme valanga di vaccini, non sono vaccini, sono candidati vaccini. La definizione è fondamentale, perché un vaccino prima di tutto deve essere immunogeno, cioè produrre anticorpi. E qui viene la domanda del lettore. Ma questi anticorpi devono dimostrare di essere protettivi. Dimostrare di produrre semplicemente anticorpi non ci serve a nulla. È la ragione per la quale noi oggi non abbiamo un vaccino per l'epatite C, non abbiamo un vaccino per l'HIV, perché gli anticorpi generati dai vaccini ci sono, ma non sono protettivi. L'obiettivo di questi candidati vaccini è di selezionare quelli che sono in grado di produrre anticorpi che ci proteggono, altrimenti non servono a niente.
Caro Federico Perno, io le mando tutti i messaggi di evviva e di complimenti anche per la sua chiarezza, oltre che per la sua competenza. Io la ringrazio per averci dato il suo tempo. Carlo Federico Perno è virologo dell'Università di Milano, direttore, virologo vero, direttore del laboratorio di microbiologia dell'ospedale Niguarda. Grazie per essere stato con noi ancora. Adesso...
Accidenti! E chi la sapeva questa, eh? Quindi è un po' più complicato di come la pensavi tu, cara. Ma quando sei andata a vaccinarti? Ma poi te l'hanno fatto il sierologico. Sai il sierologico? Quello per vedere se avevi sviluppato gli anticorpi, se avevi sviluppato quelli giusti. No, eh? Non te l'hanno fatto, vero? Ma allora cosa piangi? Ma cosa piangi? Ma... Ma cosa? Cosa? Regia? Regia, abbiamo un problema.
Interrompiamo la trasmissione del pensiero dominante per leggere un comunicato della rete anti-fake. Noi della RAF ci battiamo contro l'esistenza della categoria fake. Il sapere umano non si è sviluppato sulla base del concetto di vero e falso. La complessità, il dubbio, la fantasia, l'errore sono i processi mentali che stanno alla base della conoscenza e del suo faticoso cammino multidirezionale. Il sapere non è vero o falso, bianco o nero, maschio o femmina. Il sapere non è binario. La pluralità dei punti di vista, la relativizzazione spazio-temporale, la capacità di mettere in discussione se stessi quanto l'opinione della maggioranza sono il fondamento della capacità di criticare radicalmente. E la critica radicale è la sola possibilità di sradicare le basi del dominio sociale, del monopolio dell'informazione, della docilità e della sottomissione in nome dell'autodeterminazione e della consapevole libertà di scelta. Accettare l'informazione definita vera dal potere, accettare gli strumenti di dibattito definiti dal potere, come la presenza del contraddittorio o la certificazione delle fonti, finirà per produrre il medesimo processo visto 20 anni fa nel dibattito sulla violenza. Condurrà qualsiasi soggetto antagonista all'esistente in una battaglia perduta perché combattuta senza armi, le armi della critica, del dubbio e del rifiuto.
Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Porca puttana, un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli, o schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Cos'è da dietro? Aungimi, volta a me con quel samurai e vedo vaselina generazionale. Quale, ma quale, ma quale? Quale prezzo, quale condizione, quale situazione? Vuoi pigliarti tutto, proprio tutto, ma sei matto. Era del dragone, primo atto. Ehi, ehi, ehi. No, non c'è più ragione, non c'è più la religione, neanche una rivoluzione, ma persone come me, come te, che ballano in fila, come tu dici a me, aspetta la fila. Dentro ora, chiusa da aspettare ancora. Domanda mi risponde, non so poi che devo mandare. Se sta questo pezzo giusto per poter ancora dare una volta un calcio alla porta. E la mia solita, solita storia è morta. Ehi, tu chiusi in una cella, vedi il cielo a strisce. Fuori è stanco, il cielo agisce come oppio, come oppio. Tu vuoi altro e ti trovi in ginocchio.
forse troppo, troppo impreparato, annato, è indesiderato. Se sbaglia strada chi non è guidato, ma tentato è sbagliare quello che ci è dato.